Cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi ci ricollochiamo nel solco aperto la scorsa settimana all'insegna della domanda: che cosa fu e che cosa è il monachesimo? La scorsa settimana, grazie al nostro ospite, il professor Marco Ferrero, storico del Medioevo e presidente del Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny, avevamo incominciato a comprendere quel periodo che comprende l'esperienza del deserto come punto di inizio e quindi tutto ciò che accadde fuori dal continente europeo fino all'esperienza di Benedetto da Norcia, iniziatore convenzionalmente di un nuovo tipo di monachesimo che invaderà, è il caso di dirlo, tutto l'antico continente. Ora è venuto il momento di fare un passo in avanti, lo facciamo sempre con il professor Marco Ferrero, per andare oggi da appunto Benedetto da Norcia fino ai prodromi dell'esperienza della grande Cluny. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Dunque, la scorsa settimana avevamo cominciato ad accennare del lavoro intenso fatto da Benedetto da Norcia, operando una sorta di summa delle regole e delle esperienze precedenti per dare via ad un nuovo tipo di monachesimo.
Certo, il punto focale è un po' diverso da quello che immaginiamo noi, pensando al monachesimo benedettino. L'abbiamo già accennato la volta scorsa. L'esperienza di San Benedetto da Norcia è un'esperienza importantissima, fondamentale per gettare le basi di quello che sarà l'organizzazione monastica successiva, ma non è vincente in quel momento, l'abbiamo detto più volte. Non è vincente perché manca una componente fondamentale, e anche in questo caso non mi stanco di ripetere come affrontare un tema come quello monastico nel mondo medievale non possa prescindere dal prendere in considerazione altre componenti della vita contemporanea. Ovvero il monachesimo benedettino non si afferma perché manca il contraltare politico istituzionale, manca una forza trainante che gli permetta di affrontare le difficoltà di un'affermazione importante come quella di un cambiamento epocale. Si è passati sostanzialmente da esperienze singole, eremitiche per la maggior parte dei casi, anacoretiche in altre, e per poter affermare questa nuova forma di cenobitismo, questa forma di vita e preghiera in comune, è necessario naturalmente anche una forte componente materiale, se così vogliamo definirla, ovvero la possibilità di costruire una struttura anche dal punto di vista architettonico e l'affermazione dal punto di vista sociale che soltanto una forte componente politica può dare in questo caso. Questo non avviene nel momento in cui Benedetto definisce la sua regola, che poi, anche in questo caso già l'abbiamo visto, è in realtà il punto di arrivo e di collazione di regole precedenti. Non era né la prima e non sarà certo l'ultima. Si tratta di una regola che si basa sull'esperienza vissuta e sulla conoscenza delle esperienze contemporanee. Ma nel momento in cui Benedetto stabilisce le proprie norme, siamo anche in un momento di grande complicazione e confusione politico-militare in Occidente. Siamo nel periodo di interregno sostanzialmente tra il primo secolo che segue la fine dell'impero di Roma e quella che sarà poi tra la fine dell'VIII e i primi anni del IX secolo l'affermazione del mondo carolingio. In questi due secoli, molto lunghi, cerchiamo sempre di non dimenticare che il mondo medievale, come noi lo intendiamo, è lungo un millennio, e quindi pensare di poter immaginare soltanto dei passaggi epocali velocissimi, beh, questo è chiaramente un errore. Però in quei lunghi due secoli molte cose succedono, e dal punto di vista politico molte complicazioni che rendono difficile l'affermazione di Benedetto. Bisognerà arrivare appunto alla possibilità di avere una situazione politica più stabile con l'avvento dei Carolingi, per poter finalmente avere la possibilità anche dell'affermazione di una componente monastica decisamente più stabile.
Professor Ferrero, prima di passare a parlare, perché so che lei ne parlerà, di un altro Benedetto in questo periodo, una piccola digressione, che digressione non è, giusto per correggere il tiro di un pensiero nell'immaginario collettivo che si riferisce al monachesimo come un mondo esclusivamente maschile, ma in realtà c'è anche un aspetto femminile di cui tenere conto.
Il termine monaco e monaci al plurale lo intendiamo in senso prevalentemente maschile. In realtà, allo stesso modo in cui si sviluppa un monachesimo maschile, si sviluppa un monachesimo femminile, e ci siamo trovati di fronte anche ad analizzare situazioni di convivenza tra le due esperienze, mentre oggi sono completamente separate, ovvero uomo e donna comunque affrontano questa esperienza spirituale sostanzialmente nello stesso modo. Forse la differenza che possiamo rilevare, che sarà ancora più evidente nei secoli successivi, è il fatto che l'esperienza femminile contribuisce ad una sorta di emancipazione della donna, cosa che invece non avviene per l'uomo, perché ha già una sua autonomia, una sua vitalità. La donna invece vive un'esperienza sociale decisamente più ristretta all'interno di quattro mura. L'esperienza monastica contribuisce a renderla in un certo senso più libera, più autonoma, più capace di incidere anche a livello sociale. Teniamo conto che a molto contribuisce per questa affermazione il legame tra monachesimo femminile e mondo longobardo. Qui naturalmente bisognerebbe scendere in dettagli che non abbiamo il tempo di affrontare, però il mondo longobardo è molto attento alla componente femminile, così nella società civile, così come in quella monastica.
Affronteremo questo discorso in un'altra occasione, perché vale la pena di comprendere meglio questo mondo al femminile della realtà monastica. Dicevamo prima, so che lei vuole approfondire il discorso legato ad un altro Benedetto.
Sì, è il momento in cui effettivamente, forse il caso o forse non il caso che i due personaggi abbiano lo stesso nome, è il momento in cui effettivamente la regola di San Benedetto da Norcia trova la propria affermazione. I due secoli a cui abbiamo fatto riferimento, che fanno da spartiacque tra i due momenti, sono secoli comunque importanti. Sarebbe necessario affrontarli con dovizia di particolari, poiché quello che sta alla base dell'affermazione di Benedetto di Aniane nel contesto del mondo carolingio non è un avvenimento estemporaneo, non nasce dal nulla, ma nasce da una politica che prende corpo e si avvia nel connubio tra l'esperienza tardo imperiale romana e poi la componente senatoriale in Gallia. Il connubio tra questo mondo e il nascente mondo franco, e poi l'impulso dato dai franchi, intesi in senso non ancora carolingio ma merovingio, l'impulso dato alle fondazioni monastiche che iniziano a prendere un aspetto diverso, ovvero quello di una possibilità da parte delle grandi famiglie della nobiltà franca di incidere sull'assetto territoriale, utilizzando appunto il rapporto strettissimo che si crea tra componente militare e componente monastica. Per fare un esempio su tutti, sicuramente molto importante, in un'epoca in cui appunto le regole non sono ancora affermate, la regola in modo particolare non è affermata, quella di Benedetto, è la fondazione dell'abbazia della Novalesa. Siamo agli inizi dell'VIII secolo, l'affermazione carolingia è ancora da venire, piuttosto distante, circa 50-60 anni perlomeno, ma attraverso questa infiltrazione della nobiltà franca nel mondo monastico, notiamo la crescente possibilità del mondo monastico stesso di ottenere quei successi che prima non aveva potuto raggiungere. Questo perché c'è finalmente l'appoggio di una componente politico-istituzionale estremamente forte. Ed è un momento di grande confronto tra il nascente mondo carolingio e il morente mondo longobardo. Pensiamo per esempio alla fondazione del monastero di San Colombano di Bobbio, voluto dai Longobardi come contraltare appunto a questo tentativo di affermazione. Ed è interessante però che le due componenti politiche, Longobardi e Franchi, utilizzino sostanzialmente lo stesso strumento, ovvero la fondazione di monasteri. La differenza del mondo carolingio sarà quella di considerare il mondo monastico non soltanto come una sorta di cavallo di Troia e di affermazione sul territorio, ma di porlo alla base stessa dell'organizzazione territoriale politica carolingia. E questo è chiaramente un grosso passo avanti. Quindi non soltanto più delle enclave che devono servire da testa di ponte, ma il vero e proprio fondamento dell'organizzazione statale carolingia.
Il potere dei Carolingi lo conosciamo, ne abbiamo ancora echi nella società civile di oggi per certi versi. Ecco, questa operazione di cui lei ci descriveva i tratti generali è un'operazione che si sviluppa sull'arco di almeno tre personaggi di grossa importanza della dinastia carolingia, sino ad arrivare a Carlo Magno.
Certamente, anche se chiaramente Carlo Magno è sostanzialmente il punto di arrivo e nello stesso tempo di partenza di un nuovo fenomeno. La dinastia carolingia stringe, e qui esuliamo un po' dal tema prettamente monastico, la fortuna della dinastia carolingia, fortuna nel senso di successo, non di casualità e di fortuità, è quella di stringere un rapporto molto stretto con il papato. Questo è fondamentale, da un lato, per la vittoria sul mondo longobardo. Il papato stesso si appoggia ai franchi per proteggersi dal progressivo avanzare della potenza longobarda, che peraltro, ricordiamolo, nasce come ariana e soltanto in un secondo momento si converte al cattolicesimo, troppo tardi forse per avere un risultato positivo. Quindi il rapporto con il mondo pontificio è chiaramente un punto di estremo valore. E qui siamo però nel contesto, anche questo sarebbe un tema da affrontare ovviamente, nel contesto della costruzione di un apparato episcopale che nel mondo carolingio va di pari passo sostanzialmente con quella dell'appoggio al mondo monastico. Sono due però aspetti, se vogliamo, diversi della stessa medaglia, ma forse sono due medaglie differenti. Il mondo istituzionale ecclesiastico, quello canonico, non corrisponde naturalmente al mondo monastico. I carolingi hanno la grande intelligenza di costruire, da un lato, una struttura ecclesiastica istituzionale estremamente forte sul territorio. Un esempio che è fondamentale da tenere in considerazione è che la componente, la struttura parrocchiale, così come la intendiamo noi, nasce con i carolingi. Ma dall'altra parte considera il mondo monastico di estrema importanza per la costruzione di una struttura parallela e alternativa al mondo ecclesiastico che costituisce la terza gamba sostanzialmente di questo mondo. Naturalmente la componente canonicale è più complessa da costruire, poiché non c'era effettivamente una base pronta oppure un percorso che nell'arco di due secoli, così come avviene per il mondo monastico, si era realizzato. Il mondo monastico invece è cresciuto poco per volta e questo è importante per la sua definitiva affermazione. Ecco perché Carlo Magno in modo particolare, prima di lui ma già Carlo Martello e poi Pipino e dopo Carlo Magno Ludovico il Pio, il figlio, affideranno alla componente monastica una responsabilità straordinaria ma anche grandi potenzialità nella costruzione di questo apparato, affidandosi ad un personaggio appunto come Benedetto di Agnane.
Ecco, un esempio direi assolutamente unico nel suo genere, ma che funge da modello su una scala ridotta forse, è quello dell'abbazia di Cluny, di questo rapporto tra i potenti e la nascita di un contesto medievale, che non va evidentemente letto in termini negativi, cioè questo mondo spirituale che si incontra con il mondo della politica e del potere. Ma una realtà così non poteva che nascere da questa forza che emanava dal mondo laico, chiamiamolo così.
E assolutamente non poteva prescindere. Teniamo conto di un altro aspetto. Se vogliamo considerare la scansione temporale che comunque costituisce un punto di riferimento importante per capire il procedere degli avvenimenti. Passa circa un secolo dall'affermazione della regola di San Benedetto da Norcia ad opera di Benedetto di Agnane e la fondazione di Cluny. Quando Cluny sarà fondata nel 909 o nel 910, le date sono leggermente oscillanti, ma non sono poi così importanti a fronte di un millennio di storia. Quando Cluny nasce, farà riferimento ad un monachesimo benedettino nato e sviluppatosi sulla scorta della riorganizzazione voluta da Carlo Magno e in collaborazione con Benedetto di Agnane. Quindi poggerà le proprie basi direttamente su qualche cosa ormai di perfettamente codificato, a differenza di quello che era stato in precedenza. Se Benedetto di Agnane nella sua riorganizzazione monastica fa riferimento alla regola di Benedetto, portandola come esempio di assoluta perfezione, dimostra tuttavia di sapere perfettamente, di conoscere che il percorso era stato lungo. Benedetto di Anyane, nei suoi testi, qui naturalmente non possiamo soffermarci, ma vale la pena ricordare come faccia riferimento a una ventina di regole precedenti la regola di Benedetto e sostenga in maniera definitiva come quest'ultima costituisca il punto di arrivo di un percorso spirituale e canonico e organizzativo. L'affermazione quindi di questa regola e il percorso che si compie nel secolo successivo contribuisce a fornire a Cluny una solidissima base, ma nello stesso tempo, e questo è estremamente importante a mio avviso, non soltanto a mio naturalmente, è estremamente importante per capire come quel connubio che si era creato tra mondo monastico e mondo politico nell'arco di un secolo si consolida, come si era consolidata la regola di Benedetto, e contribuisce a fornire a questa nuova esperienza, questa volta veramente di regola, che è l'esperienza cluniacense, e che naturalmente poggia, ma a questo punto in maniera del tutto naturale, anche e soprattutto sul mondo politico, sul mondo imperiale, sul mondo della grandissima nobiltà. Ed è interessante come, quasi di riflesso, si parlerà, soltanto a partire da Cluny, anche della possibilità di una sorta di santità laica, una santità che nasce e si sviluppa non all'interno del mondo monastico, ma all'interno del mondo della nobiltà carolingia e post-carolingia. Quindi è una sorta di puntello reciproco che viene fornito tra mondo monastico e mondo imperiale per la prosecuzione di questa esperienza.
Anche di questo parleremo nel prossimo incontro che ci siamo prospettati nella serie che Quilisma dedica alla storia del monachesimo. Ci concentreremo su Cluny e affronteremo questi aspetti per comprendere appunto la potenza di Cluny, in che cosa consisteva e anche gli aspetti spirituali che hanno fatto grande Cluny, perché non dimentichiamo che molte delle situazioni, chiamiamole così, declinate attraverso gli atti liturgici e religiosi in genere, che ancora oggi si vive e si praticano nella liturgia cattolica e anche nelle abitudini, nelle consuetudini legate alla Chiesa cattolica, si debbono alla sensibilità e alla riflessione teologica e spirituale di personaggi che sono cresciuti proprio all'interno del contesto cluniacense. Ci fermiamo qui, professore, per darci appuntamento alla prossima settimana. Noi non possiamo che dirle grazie e arrivederci.
Grazie a voi.
Soon there.